Il Signore sia con voi. Dal Santo Vangelo secondo Luca.
Capitolo secondo, versetti 25-32. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio, e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele».
Parola del Signore.
Ma tanto per cominciare dico delle cose molto note, cioè cominciano, insomma io sento che sotto questo brano sono sottesi tanti passi di Isaia, quelli del servo in particolare, il 42 eccetera, ma io avevo riletto soprattutto il 52. E dice: come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace. Ora tu lasci, o Signore, che il tuo servo vada in pace. Il messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza, che dice a Sion: regna il tuo Dio. Una voce, le tue sentinelle alzano la voce, insieme esultano, poiché vedono con gli occhi il ritorno del Signore a Sion. Prorompete insieme in canti di gioia rovine di Gerusalemme, perché il Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattato Gerusalemme. Il Signore ha snudato il suo santo braccio davanti a tutte le nazioni, tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio.
Già dai pastori, quando parlava dei pastori, dice che c'erano in quella regione, al capitolo secondo, c'erano in quella regione alcuni pastori che pernottavano all'aperto. A questi compare l'angelo. Qui c'è un uomo che abita a Gerusalemme e gli appare, mosso dallo Spirito, viene. E poi dirà al versetto 36. C'era anche una profetessa Anna che però stava tutto il giorno nel Tempio. Pensavo, Simeone è mosso per incontrare nel momento giusto il Signore quando entra nel Tempio, non stava sempre nel Tempio. Anna stava sempre nel Tempio e lo incontra perché stava sempre nel Tempio. Cioè c'è una designazione di persone, di luoghi. Si trovava lì questo, così come, non so, al Cenacolo, al momento della Pasqua, andate là, troverete così e così e farete così. Cioè c'è tutto predisposto, è potuto essere annunciato fin da prima. E poi c'è questa speciale attenzione del Signore verso qualcheduno, gli angeli che vengono mandati ai pastori, lo Spirito che muove Simeone. Invece Anna è sempre lì e quindi gli capita che mentre era lì arriva il Signore. Cioè c'è un'economia diversa, ma che appunto raggiunge poi lo stesso scopo.
Solo così, sempre a proposito dei pastori, vedo anche un'altra piccola cosa. Loro erano andati per vedere ciò che l'angelo le aveva fatto conoscere. E anche qui c'è Simeone che dice che i suoi occhi hanno visto la salvezza che gli era stata preannunciata dallo Spirito Santo. Quindi vedono
ciò che il Signore prima ha fatto conoscere. E così pensavo, e Simeone è proprio il perfetto pio israelita che ha avuto l'annuncio e che poi con i suoi occhi vede questa salvezza. E la Maria ha parlato di 52, anche Isaia, e anche Isaia 42 e 49 ai versetti al 6, tutti e due al versetto 6 sono così, parla della luce delle nazioni.
La prima è che anche di questo testimone si dice il nome, appunto perché si vuole, non bisogna mai dimenticare l'inizio, ecco, del Vangelo, dove dice che lui aveva fatto un racconto, aveva fatto ricerche accurate, e tutti i testimoni vengono tutti nominati per nome, il nome di tutti è... Sappiamo chi è, ecco, quest'uomo, è proprio un uomo che si chiamava così, ecco. Questa è la prima cosa. Poi la vita di quest'uomo, tutti questi testimoni, in un modo o nell'altro sono caratterizzati da questo uomo giusto e pio, sono tutte persone giuste e pie, quindi affidabili, quindi testimoni affidabili. Ecco. E poi... un altro carattere è questa vita intessuta di attesa. Ecco, questa mi sembra la cosa più bella, ecco, di questo personaggio. Lui, essendo giusto e pio, aveva, come dire, adempiuto tutte le prescrizioni, tutti i comandamenti del Signore. Pur non essendo un sacerdote, qui, ecco, si capisce che lui è un uomo... un uomo pio e giusto. Quindi aveva adempiuto tutte le prescrizioni di Israele, ma ancora questa sua attesa non era stata accontentata. Ecco. E questa attesa invece qui si compie. Ecco. Lui aveva la promessa dentro di sé, aveva questa promessa che lo faceva attendere, e qui l'attesa finisce. E il modo col quale lui dice che finisce, secondo me, anche molto, descrive molto bene la situazione di un uomo così. Ecco, ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace. Secondo me la traduzione è un po' debole, ecco, di questo ora puoi lasciare. È quel verbo che vuol dire sciogliere, insomma, ecco, puoi sciogliere il tuo schiavo, il tuo schiavo lo puoi sciogliere. E si rivolge, noi traduciamo qui Signore, ma il termine è despota, il termine. Quindi dà proprio l'impressione che questa attesa l'avesse come incarcerato fino a quel momento, e la visione della salvezza gli dà questa... accontenta la sua attesa e lo scioglie da questa sua cosa, tant'è vero che dice lascia, vai in pace, finalmente la pace, a pensare veramente, la mia anima non è in pace finché non riposa in te.
Avevo accostato il versetto 30 e 31 alla parte del Celesti Illumine, dove è detto: perché contempliamo con sguardo puro ed accogliamo con degno affetto il mistero di cui ci è voluti partecipi.
Ma sono state già dette alcune cose che appunto anch'io avevo notato, e cioè questa connotazione di Simeone non solo come un giusto e un pio israelita, ma caratterizzato da questa attesa ardente di vedere la consolazione di Israele. Questo mi sembra una connotazione, cioè lo sarà poi anche Anna, poi lo vedremo, però mi sembra che sia molto molto sottolineata. Però mi sembra sempre che poi, ecco, il protagonista fondamentale sia questo spirito. È nominato tre volte, era su di lui, lo aveva preavvisato e venne nella forza dello spirito. Ecco, quello spirito che poi il Signore darà in pienezza dalla sua croce, ecco, è già su questi giusti e questi pii di Israele che attendono in modo così forte. Ed è bello appunto questo ora di metti, lascia, ecco, sembra proprio dare una misura di questa attesa. Ormai non ha più niente da aspettare, ha visto, ecco. Ed è molto bello questo verbo, perché appunto tutte le profezie di Isaia, anche quelle che sono state richiamate, sono tutte al futuro, no? Le nazioni vedranno la luce, il suo popolo godrà della sua gloria. C'è Isaia anche 40, fra l'altro è molto bello perché dice: una voce grida nel deserto, preparate la via al Signore, è il Battista, no? Spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle si è innalzata, ogni monte si è abbassato, poi e si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno. Sono tutti verbi al futuro, qui invece Simeone dice: ho visto. Ecco, quindi proprio questo senso, ecco. E così mi sembrava proprio che l'azione dello Spirito fosse... mi aveva fatto ricordare quello che dice Paolo, ecco, non si può riconoscere, non si può dire Signore Gesù se non nella forza dello Spirito Santo, e lui il grande protagonista, e Simeone si lascia, ecco, guidare da questa luce celeste e vede il compimento del disegno di Dio.
Pensavo, la tua preghiera è stata esaudita per Zaccaria, la preghiera di Israele che viene esaudita, e poi qui la consolazione di Israele, che è un nome del Messia. Amati Israele è un nome del Messia, la consolazione di Israele. E appunto, soprattutto Isaia, dobbiamo pensare a Isaia, non solo Isaia 40, sono diversi testi, io rinvio a Isaia 51 versetto 12. Poi se uno vuole vedere delle cose bellissime, prende, è solo una parte quella naturalmente, però prende il libretto tradotto da Maria Gallo, Suor Maria, su quel testi. Isaia 51,12 dice: sono io il tuo consolatore. Ci sono delle omelie rabbiniche antiche, sono dei pezzetti poi che ha tradotto, sono delle sezioni, della Pesicta, le Pesicta sono, Pesicta vuol dire sezione, però sono praticamente alcune omelie antiche, sono cicli di omelie liturgiche sinagogali su questi testi bellissime. Sono io il tuo consolatore. Qui c'è insomma, tutti questi testi, come diceva anche Maria prima e anche altri, insomma, rinviano soprattutto a Isaia, compreso lo Spirito Santo. Spirito Santo è la teologia di Isaia, sempre è stato lo Spirito Santo nel popolo e in particolare in qualcuno del popolo, sempre, altrimenti non sarebbe il popolo di Dio. Se non ci fosse lo Spirito, se non fosse guidato dallo Spirito di Dio, non sarebbe certo il popolo di Dio, sarebbe guidato da altri spiriti. E in particolare qui c'è un'intensificazione, per Luca c'è un'intensificazione, come era prevista nel tempo messianico, dell'azione dello Spirito all'interno del popolo di Dio. E d'altra parte questa è uno dei capisaldi della cristologia di Isaia, a partire per esempio da Isaia 11, che presenta il Messia come colui che è ripieno dello Spirito di Dio, Spirito di sapienza, di intelligenza. C'è il Messia addirittura possiede la pienezza dello Spirito, gli altri no, però il popolo di Dio è caratterizzato per Isaia dalla presenza dello Spirito di Dio. E qui, dal momento che era giusto e pio, aveva una presenza speciale dello Spirito. E questa è l'interpretazione di Luca. Non è che, non penso che Simeone, diciamo, ascoltasse una voce dall'esterno dello Spirito. Questa è la sua ispirazione. Era convinto, per convinzione dall'alto, come dice Luca qui, che a lui sarebbe toccato non solo di sperare, come tutto Israele ha continuato a sperare, ma di vedere anche, di vedere il dono di Dio. Come, e per questo c'è la pace di Israele solo quando può constatare il dono di Dio. Qui è vero, noi lo, anche qui vedo che la traduzione, noi lo diciamo, ora poi ora tu lasci, o Signore, no? Mi pare che noi diciamo a compieta, lascia, o Signore, lascia. E vedo che anche qui nella traduzione quieto torna a tradurre così, ma sappiamo che mi pare che tutti i testi migliori sono un po' diversi come accento, anche se si può capire che uno dica adesso lascia pure che io vada in pace. Però il testo dice non tanto lascia pure, l'accento in questo caso sarebbe lasciami pure andare a questo punto che non ho più niente da vedere in più, mi hai accontentato. Invece l'accento del testo, come l'abbiamo, cioè all'indicativo, è sulla pace. Adesso sì che tu congedi il tuo servo nella pace. La pace perché? Perché l'ho visto. La pace consiste nell'averlo visto. Non è tutto realizzato ancora, è solo l'inizio. Però l'ha visto il Messia del Signore, e quindi il congedo che Dio gli dà, gli darà, sarà nella pace. Mi sembra bellissimo questa... E poi c'è naturalmente... E volevo sottolineare, non l'ho guardato questo qui, però è interessante, la nuova traduzione è un po' diversa al versetto, che c'è questa doppia caratteristica, no? 31 e 32, del Messia. Il Messia è presentato sempre sulla base di Isaia come la gloria del suo popolo, perché è lì che il suo popolo realizza la sua vocazione. Difatti questo è un punto molto importante per Luca, lo svolgerà molto anche negli Atti degli Apostoli, e la gloria di Israele è colui mediante il quale la vocazione di Israele finalmente si realizza, di essere la luce delle genti. Però la nuova traduzione, versetto 31-32, dice diverso, mi pare, per rivelarti alle genti. E questa può darsi che sia vero, io non lo so, volevo solo segnalare, non è, sono possibili tutte e due. Cioè, per illuminare le genti sarebbe uno, no? Il Messia serve non solo per la consolazione del suo popolo, la salvezza del suo popolo, ma anche per illuminare le genti. Si intende poi sempre la salvezza, naturalmente, e questo sulla base delle profezie. Le genti che sono nelle tenebre vengono illuminate, però qui dice per illuminare, per rivelarti tuo Dio, cioè Dio si rivela alle genti attraverso la luce del Messia. È molto bello anche questo.